Questa settimana leggiamo, studiamo la parashah di Yitro. Che cosa vuol dire Yitro? Yitro è il nome del suocero di Moshe Rabbeinu, che viene a trovare Moshe nel deserto, e in questa parashah si leggeranno i 10 comandamenti, Aseret HaDibrot, tutta la descrizione. Non è l'unica volta nella Torah che si farà questa descrizione, saranno varie cose, saranno ripetute, soprattutto nel libro di Devarim, in particolare nel Va'etchanan, ma i 10 comandamenti sono ripetuti nella ripetizione della Torah che Mosè ripete al popolo alla fine dei 40 anni nel deserto, ma non è l'unico punto in cui si ripetono diversi aspetti di ciò che è stato il Ma'amad Matan Torah, il momento del dono della Torah, l'evento. Più che il momento, l'evento del dono della Torah. La Torah ci racconta che al terzo mese dall'uscita dall'Egitto gli ebrei sono giunti al deserto del Sinai, e ovviamente nel quale si trova il monte con lo stesso nome. A volte noi diciamo Midbar Sin o Sinai, dovrebbe teoricamente essere lo stesso luogo, e si racconta tutto appunto, l'evento del dono della Torah. Alla fine di questo evento, leggiamo al capitolo 20, versetto 18, Vechol ha'am roim et ha'kolot, ve'et ha'lapidim, ve'et kol ha'shofar, ve'et ha'har ha'shen. Tutto il popolo vide. Roim significa letteralmente vedere al presente, vedono, viene tradotto come con il popolo fu testimone di cosa? Di questi tuoni, dei lampi, dello strepitoso suono dello shofar e del monte fumante. Il Shaddal traduce tutto il popolo scorgeva i tuoni e le fiamme, il suono di buccina. E il monte fumante, cos'è buccina? Forse è il tipo di animale dal quale viene lo shofar, quel tipo di corno, e del popolo. Ok, che cosa è l'effetto di questa cosa sul popolo? Vayar ha'am vayannu'u vayamdu merachok. Il popolo vide e tremò e si tenne ad una certa distanza. O come dice il Shaddal, ed il popolo ciò vedendo si scosse e rimase da lungi, da lontano. Ora c'è una espressione qui che è Roim et ha'kolot. Roim et ha'kolot, Roim vuol dire videro i kolot vuol dire letteralmente suoni. Noi abbiamo tradotto con tuoni perché molti capiscono che il senso di questi suoni è un riferimento ai tuoni di cui si è parlato prima, che c'erano lampi e tuoni. Quindi si usa però nella esperienza delle persone soltanto un verbo per descrivere la loro esperienza, che è quello della visione, roim, videro. Non c'è scritto che ascoltarono o sentirono, ma che videro. E allora la domanda che molti si pongono è: come si fa a vedere un suono? La prima domanda che quindi io pongo su questa è davvero una domanda questa? Oppure è semplicemente un modo di dire? Ovvero, il verbo vedere è impiegato in tante situazioni dove la visione non è letteralmente qualcosa che si scorge con gli occhi, non è una cosa che si vede con la vista. È un'esperienza vissuta oppure una cosa capita, compresa. Vedi quello che ti sto dicendo? Nel senso, hai capito? No? E quindi molto molto spesso, come vedremo, ci sono anche molti esempi nella Torah stessa, ma forse tra tutte. Ripeto che ci sono tanti esempi che i vari commentatori citeranno, ma al versetto 22, noi siamo al versetto 18, al versetto 22 dello stesso capitolo c'è scritto: Vayomer Hashem el Moshe, il Signore disse a Moshe, Kotomar el Bene Israel. Così dovrai dire ai figli di Israele, parla così ai figli di Israele. Atem reitem, voi avete visto, ki min ha-shamayim dibarti imachem, che io dal cielo ho parlato con voi. Avete visto che dal cielo ho parlato con voi. Quindi di nuovo usiamo il verbo vedere per un'esperienza vissuta.
Si sottolinea che erano presenti.
Si sottolinea che voi l'avete visto? No, non è che avete visto con gli occhi, però avete visto nel senso l'avete vissuto. Avete vissuto quella esperienza. Quindi di base in realtà potremmo dire che non c'è una vera difficoltà nel comprendere il modo in cui la Torah si esprime dicendo Roim et HaKolot, cioè videro le voci o i suoni o i tuoni, se vogliamo trovare un modo per tradurre questa parola Kolot. Però vediamo nei commentatori che ci sono effettivamente due modi di capire questa cosa. Una è questa più che va secondo lo Pshat, cioè il senso veramente letterale e come dire il senso semplice, il senso logico, il senso normale, se vogliamo, di quello che la Torah sta dicendo qui. E poi c'è lo strato midrashico, allegorico, metaforico, dove si può, tra virgolette, giocare sull'idea di vedere una cosa che normalmente non si vede e cercare di trarre degli insegnamenti e delle lezioni anche da questo. E quindi vediamo, come spesso vediamo e abbiamo avuto modo di vedere, due binari, il binario dello Pshat e il binario del Midrash. In questo caso specifico, Rashi va più sul binario non del senso normale, ma di un senso un po' più profondo, citando ovviamente delle fonti precedenti dei nostri Chachamim. E Rashi dice, Roim et HaKolot, videro i suoni, Roim et HaNishma, vedevano ciò che normalmente si ascolta o si sente. Una cosa che è impossibile in qualsiasi altro momento. Cioè Rashi dice, qui c'è accaduta una cosa miracolosa. E anche le Kolot, queste voci, quindi andando su questa scia, sono sempre qualcosa di miracoloso, cioè sono le voci dei 10 comandamenti, sono le voci che vengono da Kadosh Baruch Hu, che in qualche modo fu un'esperienza così vissuta che è come una visione più che non soltanto una cosa ascoltata con le orecchie, o sentita con le orecchie. Andiamo con Rashbam, che abbiamo citato molte volte, Rabbeinu Shemuel ben Meir, il nipote di Rashi, che vuole invece sottolineare Omek Peshuto shel Mikra, la profondità del senso letterale, semplice del Mikra, del testo, e che dice quali sono questi suoni? Sono i suoni del Barad. Barad che cos'è? Vi ricordate la piaga del Barad?
No, è la grandine.
Grandine e avanim e rocce,
Rocce, sì.
sassi, pietre. Da dove vengono queste cose? Il versetto ci dice, sempre qui nel Shemot, al capitolo 9, quando si parla ancora delle piaghe, quando c'era la piaga, se non sbaglio, del grandine, 9:28. Sì. Pregate il Signore, dice il Faraone, affinché cessino fulmini e grandine. Il termine che il versetto usa è Kolot Elohim Ubarad. Suoni di Elohim. Cosa vuol dire suoni di Elohim? Può voler dire suoni forti, perché Elohim può anche essere una forza, un rigore, ma può anche essere suoni dall'alto, dal Signore, qualcosa di forte che per tutto questo, quello che succedeva, ci sono descrizioni anche tipo terremoto, i monti intorno che tremavano, ok? Quindi questi sassi e questa grandine, tutto questo crea un gran fracasso. Quindi questi sono kolot, sono cose che vedi, perché vedi la grandine, vedi i sassi che si muovono, vedi i monti che tremano, quindi sono suoni, quindi sono delle onde sonore, ma sono anche in certo senso visibili, cioè tu vedi che cosa sta causando il suono. Ok? Quindi Roim et HaKolot, tu vedi la grandine. E quindi senti, ok? E allora questo è il commento di Rashbam.
Che poi contestualizzando
Sì,
il luogo anche
contestualizzando il
nel
luogo,
deserto,
sì.
pensare alla grandine non è una cosa così usuale, quindi un miracolo ancora più
Ok,
puntuato.
sì, molto bene. E quindi ci sono molti commenti che vanno in questo binario qui, e anche al di là in questo binario stesso dello Psha ci sono più modi di vederlo. Possiamo vederlo come Rashbam, cioè che è una cosa che si è vista ma che ha prodotto un suono. Oppure, come abbiamo detto prima, l'esperienza vissuta è anche chiamata, si usa anche per questo il termine vedere, no? Come dice Rabbeinu Bechaye o Bachia, per esempio, Bechol ha'am ro'im et ha'kolot, tutto il popolo vedeva i suoni o i tuoni, dice il verbo vedere è anche inteso per arrivare con la mente, capire, avere un'esperienza, provare un'esperienza, provare un sentimento, perché il suono. Quando uno usa il senso dell'olfatto, no? Per l'odore, cosa c'è scritto quando Yaakov venne vestito da Esav a prendere le brachot dal suo padre non vedente Yitzhak? C'è scritto che Yitzhak disse: sentì un odore piacevole e disse: Re'eh Re'ach Beni, vedi l'odore di mio figlio. Che è una cosa che è benedetta dal Signore. Un odore non si vede, okay? Però usa questo termine qui, re. Quindi questo è un altro, come dicevamo, sempre in questo binario qui. Un altro ancora, sempre su questo binario, molto interessante, che sembra gli altri hanno altri paralleli, altre spiegazioni, ci sono sempre diversi commentatori che vanno su quel binario. Questa è una che ho visto che non trovo al momento un altro che è parallelo a questo, che è molto interessante, ed è un commento che non si sa bene chi è l'autore, ma è Meyuchas, si attribuisce al Rosh Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher, che è uno dei grandi maestri ashkenaziti, cioè tedeschi, grande allievo di una grandissima autorità ashkenazita, che è Maharam Rabbi Meir di Rothenburg. Lui stesso, a causa di diverse persecuzioni, poi si trasferì in Spagna, quindi fu un maestro ashkenazita e un maestro sefardita in un certo senso. Lui è il padre di diversi chachamim, quello più famoso era Rabbeinu Yaakov, autore del Tur, Baal HaTurim, che abbiamo citato diverse volte. Questo commento in particolare, quest'opera di commento alla Torah, è attribuito a Rabbeinu Asher, al Rosh. Non è così chiaro, ma sembra che sia un suo commento. E lui dice questo: Vecholam ro'im et ha'kolot, il popolo vedeva appunto i suoni. Vedere può essere un'esperienza, può essere vedere ciò che ha prodotto il suono, come abbiamo visto. Lui aggiunge un altro: vedere può essere un trarre piacere da qualcosa. Nehenim min ha'kolot. Cita un versetto del profeta Yeshayahu che dice: Mi sono riscaldato, chamoti, che in ebraico moderno si direbbe, anche in ebraico antico è un modo molto poetico, non è un modo regolare, però uno direbbe in ebraico moderno, itchamamti, mi sono riscaldato, chamoti, mi sono riscaldato, raiti ur, ho visto il fuoco. Vedere il
Solo
fuoco non ti
sulla
riscalda?
vedere ti scatena una reazione, qualcosa.
Sì, però vedere il fuoco da lontano non ti riscalda.
No,
Quello che lui intende è: ho sentito il calore del fuoco e quindi mi sono riscaldato. Ho goduto del calore del fuoco e dal freddo sono diventato riscaldato. Quindi porta anche altri esempi, come per esempio c'è scritto nella Torah che quando c'è un rapporto sessuale vietato. Incesto, per esempio, c'è scritto: la Torah usa il termine Ra'ah et ervatah, vehi ra'atah et ervatoh, cioè lui ha visto la sua nudità e lei ha visto il suo. Il vedere non è, sì, non è una cosa bella, ma non è un peccato nel senso profondo, diciamo tecnico della parola. La Torah usa Ra'ah per dire che hanno goduto di quell'atto immorale. Quindi la reiyah, la visione, può essere anche un modo per indicare qualcosa da cui si è tratto piacere, godimento. Ok? Quindi è molto interessante questa spiegazione qui. Ro'im et ha'kolot hanno goduto di quelle voci, cioè hanno avuto un'esperienza, ma non soltanto come abbiamo tradotto prima, che vedere può voler dire aver vissuto un'esperienza, ma aver vissuto un'esperienza di tipo piacevole. Ok? Quindi hanno avuto piacere nel vivere quella esperienza.
Però questa spiegazione va a cozzare un po' con quello che poi dopo il popolo
Sta per
chiede
dire
a Mosè.
che hanno paura, che hanno avuto paura, dice:
Esattamente.
noi
Chiedono
abbiamo paura, non ci
chiede a
avviciniamo
Kadosh
più.
Baruch Hu di non
Esatto.
manifestarsi più
Ma
così.
pensaci tu,
Bene,
perché
bene, bene. A volte
sì, gazzetta. il piacere può essere troppo.
Sì,
Non vuol
certo.
dire che è negativo, vuol
No,
dire che è troppo per i miei contenitori,
sì.
è troppo per i miei strumenti, ma non significa che è negativo necessariamente. E poi sono midrashim diversi, sono spiegazioni diverse, però sì, non è una contraddizione. Proprio su questo concetto qui del tirarsi indietro, come abbiamo anche citato, Vayar Ha'am Vayanu'u, il popolo vide e tremò, fu scosso, Vayamdu Merachok, e si tenne a distanza. Vediamo nel Tseror Amor, che è un'opera di Rabbi Avram Saba, un grande maestro portoghese, che ha vissuto la cacciata dal Portogallo e ha dovuto. C'era un divieto nel Portogallo nel periodo in cui gli ebrei ancora erano lì, ma dovevano, tra parentesi storica, in Spagna c'è stata la possibilità di andare via. Non volete convertirvi, andate via. In Portogallo, prima c'è stata l'apertura delle porte, poi quando c'è stato matrimonio tra i sovrani, le famiglie sovrane portoghesi e spagnoli, qualche anno dopo, 1492, non so se era 95, 96, intorno a quegli anni là, allora. Come regalo di matrimonio ha dovuto accettare questa cosa di far convertire gli ebrei, ma lì non c'è stata la scelta o vai via o ti converti, tu diventi cattolico, basta, tutti quanti. Quindi c'era un divieto di avere libri ebraici, eccetera. Lui ha scritto diverse opere, ma questa opera qui, Tseror Amor, l'ha nascosta sotto un ulivo, l'ha seppellita sotto un ulivo e poi è riuscito ad andare in Nord Africa. Ma no, ovviamente non ha più rinvenuto quell'opera, l'ha riscritta dalla memoria. E noi abbiamo oggi quest'opera qui, Tseror Amor. Lui scrive riguardo a questa cosa che si sono tirati indietro. C'è un paragone con Moshe Rabbeinu quando sullo stesso monte, in teoria, che cosa succede? C'è una rivelazione, famoso roveto ardente molto noto. Cosa fa Moshe? Vayaster Moshe Panav, Moshe nasconde il proprio volto, si tira indietro, cioè nel momento davanti a una rivelazione. È quasi una reazione naturale quella della vergogna, ma non una vergogna di un problema, una vergogna di un'umiltà, di una modestia, come dire, chi sono io per poter vivere una apertura, una manifestazione divina di questo tipo? Quindi, così come Mosè nasconde il proprio volto, Vayaster Moshe Panav, anche loro da questa vicinanza dimostrata dall'alto, è come che uno diventa un attimino timido, no? Si intimidisce e va un po' da distanza. Un'altra cosa interessante, Vayar Ha'am Vayanu'u, il popolo vide e si scosse, si spostò in qualche modo. Allora, questo verbo vayanu'u, che viene dal verbo appunto lannua, muoversi, può anche essere un movimento tipo avanti e indietro, non necessariamente vai da punto A a punto B, ma stai sempre in punto A, ma ti stai muovendo, ti stai in qualche modo dondolando. Anche questa può essere lannua. E Rabbi Avram Saba, ma anche altri commentatori fanno riferimento a questa cosa. Quando uno prega e si muove naturalmente, oppure un altro commentatore, adesso non mi ricordo quale in questo momento, parla dello studio della Torah con il movimento. Quindi, in un caso la preghiera, la tefilah, in un altro caso lo studio della Torah, ma con un movimento quasi naturale. Dice: da dove viene questo movimento? Proprio da qui, quando c'è il legame con Hakadosh Baruch Hu, in qualche modo è un tipo di rivelazione e l'anima fa sì che ci sia questo movimento, c'è come un volersi in qualche modo avvicinare, ma al tempo stesso anche non avvicinarsi troppo, quindi c'è un coinvolgimento fisico quasi naturale, che è anche paragonabile, secondo questo commentatore, ad una fiamma che cerca sempre di raggiungere l'alto, c'è cioè un movimento avanti e indietro sempre per raggiungere qualcosa che in qualche modo è irraggiungibile, no? E questo è un po' quello che noi facciamo quando preghiamo e quando studiamo, e quindi è un esempio di coinvolgimento, diciamo così, positivo. Potremmo citarne altre. Concludiamo con una cosa che è, dal punto di vista hassidico, un intervento di Rabbi Shneur Zalman, l'autore del Tanya, che cita il versetto di Shira Shirim, Kol dodi hineze ba medallega learim. Ecco che sento Kol, la voce, il suono del mio amato che sta arrivando, sta saltellando sui monti, sulle colline. A che cosa si riferisce? Sappiamo che il Shira Shirim è una metafora del rapporto tra Kadosh Baruch Hu e Am Israele, anche delle esperienze vissute dall'uscita dell'Egitto, eccetera. In questo caso il riferimento al Kol, alla voce del mio amato, è un'allusione al Matan Torah, al momento di Roim et HaKolot, di vedere appunto i suoni e le voci. E dice Hinnezeba, ecco che sta venendo, sta sempre venendo, non è venuto e non verrà, ma sta venendo, è presente, è una cosa che sta accadendo. Questo ci insegna qualcosa e ci insegna che quella voce del Matan Torah è una voce che in qualche modo, e anche questo è un po' alluso lo Yasaf, che può essere tradotto che quel suono dello shofar che non viene interrotto. Ci sono due modi di tradurre lo Yasaf, che non si ripete o che non conclude, che va sempre avanti. Quindi, in questo senso, Admur HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, dice: questa è una cosa che è sempre attuale, anche ora, e in ogni momento e in ogni tempo, che quando una persona apre un libro o ascolta un podcast o legge qualcosa di Torah, studia la Torah, allora è come se quella voce continuasse in quel momento. Questo si lega all'introduzione, il versetto che introduce appena prima delle Aseret HaDibrot, dei 10 comandamenti. Che cosa dice il versetto? Il versetto dice: Vaidaber Hashem et kol hadevarim haele lemor. E il Signore disse tutte queste cose dicendo. Vaidaber vuol dire e parlò, disse. Lemor vuol dire dicendo. Perché disse dicendo? Cosa significa? Anche qui ci sono diversi modi di capirlo. Se vogliamo andare con Omek Peshuto, cioè la profondità del senso semplice, letterale, così come anche in questo caso Rashbam ci fornisce questa spiegazione, ci dice che Lemor è una semplice ripetizione di Vaidaber, vuol dire io parlai con Massimo e gli dissi questo. C'è un problema in questa frase? Assolutamente no, è una frase assolutamente, pienamente coerente. Parlai e dissi il seguente, quindi vai da bere, il Signore parlò, lemor dicendo il seguente. Non c'è nessun problema,
Parlare e
però
dire sinonimi.
sono sinonimi, assolutamente sì. È un sinonimo e un modo di
Non è un modo
esprimere.
diverso di parlare.
Esatto. Mentre invece Rashi e altri commentatori vogliono vedere qui un'allusione anche a qualcos'altro. Non per dire che questo non è corretto, ma che possiamo aggiungere un altro strato di significato. Lemor è come una ripetizione, ovvero per Rashi, quando il Signore parla con Mosè, Vaidaber Hashem el Mosè. Questa è la prima fase, il Signore parla con Mosè. Lemor perché Mosè lo ripeta. Quindi possiamo tradurre Lemor per ripetere, per poi ridire. Allora io dico a te perché tu lo ridica a qualcun altro, Vaidaber Hashem el Mosè, Lemor. Rashbam dice no, non è possibile perché in alcuni casi c'è scritto Lemor, ma non c'è a chi ripetere. Vuol dire che ho ragione io. Ok, possiamo avere ragione tutti e due, però il senso è che in questo caso, in particolare per il dono della Torah, quel Lemor viene visto dai Midrashim, dai Chachamim, come un invito al futuro, ovvero il Signore lo ripeterà a te quando tu lo ripeterai a Lui. Cosa significa? Che quando tu ti metti a studiare la Torah, non è da vedere come una cosa che tu ripeti qualche cosa che è stata data o detta da Kadosh Baruch Hu tanto tempo fa, bensì nel momento, la Gemara dice questo, nel momento in cui tu studi la Torah, a Kadosh Baruch Hu te la ridà.
È come se te la stesse ridando.
È come se te la stesse ridando in quel momento, come dicevamo nella spiegazione del Shira Shirim, in Ezeba, è una cosa che avviene ora in questo momento. A questo possiamo aggiungere, c'è una lunga esposizione del Rebbe di Lubavitch su questa discussione del vedere le voci. Rashi cita, i maestri citano una discussione tra Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael, se appunto il vedere è letterale per il suono, quindi una cosa miracolosa, oppure è inteso nel senso che abbiamo visto semplice, vedere ciò che si vede, sentire quello che si sente, ma come esperienza, eccetera, eccetera. E il Rebbe lo lega ad un'altra discussione tra Rabbi Ishmael e Rabbi Akiva, oggi non abbiamo tempo di entrarci completamente. Però una idea che possiamo trarre da quell'insegnamento è che a volte ciò che si scorge solamente con l'orecchio, quindi non lo si vede. Cosa vuol dire che non lo si vede? Vuol dire non è concreto,
Tangibile.
non è tangibile, non fa parte dell'esperienza quotidiana. È una cosa astratta perché ne hai sentito dire, il sentito parlare, insegnamenti, eccetera. Tutto ciò che può essere positivo, che può essere voluto dalla Torah, da Kadosh Baruch Hu nei suoi insegnamenti e così via, che rimane astratto, ci sono dei momenti di illuminazione, ci sono dei momenti di chiarezza, quando ciò che normalmente è solo sentito, quindi astratto, diventa invece visibile. Diventa visto, diventa quindi concreto. E al tempo stesso succede il contrario, che ciò che normalmente è concreto, ma troppo concreto, quindi la troppa importanza al normale concreto e tangibile, diventa a sua volta soltanto astratto. In altre parole, quando tu cerchi di metterti su un piano più elevato, di coinvolgimento, di, come dire, awareness, come possiamo dire,
Consapevolezza.
consapevolezza, esiste la possibilità di mettersi su un altro piano e quando ci si trova su quel piano diventa tutto capovolto. Ciò che normalmente sembra vero diventa anche superfluo e astratto e ciò che normalmente sembra astratto e teorico diventa la mia realtà. Quindi gli occhi per vedere, le orecchie per ascoltare, è anche questo addirittura, tra virgolette, relativo, perché Akadosh Baruch Hu ti dà la possibilità di metterti nelle condizioni, e dipende sempre da noi, dalle nostre decisioni, di Roim et Hakolot, di vedere ciò che normalmente si sente soltanto, e quindi di sentire soltanto quello che normalmente invece vediamo. In altre parole, le priorità possono cambiare. È possibile vivere in un modo diverso da quello che pensiamo, invece diamo per scontato, deve essere la normalità. No, non è così. Ci sono
Il
situazioni
naturale,
dove
il
esatto, il
naturale.
naturale, dove questo invece può essere assolutamente capovolto e cambiato, chiaramente sempre in bene. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.